Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ormai al termine della nostra lettura del Vangelo di Giovanni, ringraziamo il Signore che continua a illuminarci, a guidarci con la Sua parola.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 21, i primi 14 versetti. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore.
Il capitolo 20 conclude il Vangelo di Giovanni e poi vediamo che si aggiunge il capitolo 21. La conclusione è il capitolo 20, versetto 30 e 31, e noi parliamo di fatti della prima conclusione, perché poi fu aggiunto un ulteriore capitolo che cominciamo a meditare oggi. Sul capitolo 20 io sottolineo un punto per ogni brano. Il primo brano è il capitolo 20, versetti 1-10, i due discepoli, il discepolo amato che entra dopo Pietro e vede, e qui probabilmente la sottolineatura vede il sudario, e da questa visione, constatazione, crede, deduce nella risurrezione, nel Cristo risorto. Che creda nel Cristo risorto lo si può dedurre dal versetto successivo: non avevano ancora compreso la scrittura che cioè doveva risorgere dai morti, perciò doveva morire e risorgere dai morti. Possiamo forse dire che in questo modo, oltre a sottolineare il fatto che il discepolo amato ha creduto senza aver veduto Cristo risorto, come poi lo vedrà, però qui ha già creduto, possiamo sottolineare il fatto che questa fede si fonda su un segno, e successivamente sulle visioni, sulle apparizioni di Gesù, ma anche sulle scritture. Lo vediamo fin da qui. Le scritture confermano e interpretano il significato di questa risurrezione. Il secondo brano, e così è la nostra fede si fonda sulla testimonianza di chi ha visto Gesù e sulle scritture corrispondenti. E tutto il Nuovo Testamento, come vediamo, diciamo globalmente in generale, e i Vangeli in particolare, sono pieni di citazioni dell'Antico Testamento per questo motivo, perché la novità deve corrispondere alle promesse di Dio. È vero che le promesse si capiscono meglio una volta che si vede la realtà, ma la realtà non sarebbe interpretabile, non sarebbe la realizzazione del piano di Dio se non ci fossero le scritture. Il secondo brano ha una formula molto bella nell'apparizione a Maria Maddalena al versetto 17, sto per salire o sto salendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Tutti notiamo questa inclusione, da un lato significa che è lo stesso Dio, lo stesso Padre e lo stesso Dio di sempre, il Dio di Israele, Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È chiaro che è lo stesso Dio, non è? È un riferimento a tutta la rivelazione precedente, e nello stesso tempo c'è un'associazione dal momento che Gesù sale. Anche i discepoli, per così dire, salgono con lui, cioè acquistano un nuovo rapporto con Dio attraverso Gesù. È lo stesso Dio in cui credono, ma attraverso Gesù hanno un nuovo rapporto. Questo lo possiamo affermare soprattutto tenendo conto dei discorsi dell'ultima cena, dove Gesù parla di questo. Gesù parla effettivamente di questo, cioè dice: non avete chiesto nulla finora nel mio nome, chiedete nel mio nome. Non è che Dio non ascolta, non ascoltava prima gli stessi discepoli, ma si aggiunge ora un nuovo rapporto con Dio per i discepoli, lo stesso Dio, un nuovo rapporto attraverso Gesù. E poi abbiamo ancora l'apparizione ai discepoli dal versetto 19 fino al 23, lì dobbiamo soprattutto, oltre a tante altre cose, notare la stessa missione che Gesù ha ricevuto dal Padre, la trasmette ai discepoli, e per questo dà lo Spirito che è la remissione dei peccati. È tutto molto collegato. Lo Spirito che dà Gesù è lo Spirito, per così dire, che Gesù si è conquistato con la sua passione e risurrezione. E in questo modo, una volta glorificato, è capace di dare questo Spirito, cioè la remissione dei peccati, la remissione messianica dei peccati. E il versetto 23, abbiamo notato, può anche avere un riferimento sacramentale, perché la formula è doppia, e questo forse è un'indicazione: a coloro a cui le rimetterete saranno rimessi, a cui coloro non le rimettete non saranno rimessi, può indicare una amministrazione, un ministero, ecco, un'amministrazione del perdono nella Chiesa. Può essere cioè interpretata come una formula ecclesiale, e in questo senso avrebbe qualche parallelo negli altri Vangeli, per esempio in Matteo. Abbiamo letto l'ultimo brano del capitolo 20, apparizione a Tommaso, che ha come vertice il versetto 28, con la confessione: mio Signore e mio Dio. E vediamo qui la sintesi, diciamo, la formula sintetica della fede, che è soprattutto il Vangelo di Giovanni a proporre, la divinità di Gesù, attraverso, è stato notato attraverso una formula che troviamo già, soprattutto nei Salmi, il Signore mio Dio, qui riferita a Gesù. Basta confrontare il versetto 28 con il versetto 17 per rendersi conto che quando si dice mio Dio a Gesù si intende un mistero, un'affermazione profonda, non semplice, diciamo non ovvia. Perché nel versetto 17 Gesù stesso dice salgo al mio Dio. Gesù dice salgo al mio Dio. E qui Tommaso dice a Gesù mio Dio. Allora comprendiamo che rimangono due, non è l'identificazione di Gesù con Dio. Se Gesù dice salgo al mio Dio, vuol dire che non è l'identificazione di Gesù con Dio, semplicemente. Significa quello che noi chiamiamo, abbiamo visto tante volte nel Vangelo di Giovanni, a partire dal prologo, il mistero dell'incarnazione, cioè la presenza, la venuta di Dio in Gesù, nella sua vita. Gesù è un uomo, ma è anche la presenza di Dio, è anche la venuta di Dio. Oppure potremmo usare la formula di Matteo, è il Dio con noi, non è semplicemente Dio. È il Dio con noi, è l'unico Dio, esiste un solo Dio, venuto fino a questo punto, cioè ha assunto una esistenza umana, e Gesù è veramente un uomo. Qui è bellissimo questo mistero dell'incarnazione espresso con una formula che si riferisce a Dio, no, nei Salmi, qui riferita a Gesù, includendo perciò Gesù nella confessione dell'unico Dio. Ecco, poi abbiamo anche la finale, e in particolare il versetto 29, che guarda in avanti. Il versetto 29 serve a noi. Ecco, beati coloro, che la beatitudine di coloro che non possono fondare la loro fede sulle apparizioni di Gesù, la devono fondare su chi ha, sui testimoni, beati coloro che crederanno senza aver visto, e a questo serve il Vangelo. Non è che noi non abbiamo nulla, abbiamo un fondamento che è il Vangelo, cioè che è la testimonianza di chi l'ha visto. Così il Vangelo si presenta. È stato fatto molti segni, questi sono stati scritti perché anche voi, questo anche voi, è chiaro nel Vangelo che non si riferisce alla prima generazione, si riferisce chiaramente a quelli che vengono dopo. Anche voi possiate credere, perciò sono stati scritti alcuni di questi segni, ecco perché possiate credere. Ecco, a questo punto guardiamo insieme l'inizio del capitolo ventunesimo.
Guardando un pochino come si presenta la narrazione in questo inizio di capitolo, viene da pensare subito che appunto questa narrazione porta chi legge all'incontro con Gesù. Cioè fin dall'inizio si dice che questo è il racconto di un incontro che è l'apparizione di Gesù. Quindi in un certo senso la lettura viene orientata da questo fatto, cioè nulla è più casuale a partire da questa osservazione iniziale. Ecco, poi insomma, mi veniva da osservare una serie di analogie con il racconto della moltiplicazione dei pani. Qui, se vogliamo, si tratta ancora una volta di un segno, di un segno che però è riservato ai discepoli e non alle folle. Nella moltiplicazione dei pani abbiamo anche lì il momento della distribuzione del pane e del pesce, è il momento in cui avviene il riconoscimento, così come qui abbiamo il discepolo che lui amava, che dice è il Signore, perché ha visto questa moltiplicazione dei pesci, diciamo, e al capitolo sesto, quando viene raccontata appunto la moltiplicazione dei pani, si dice che la gente afferma questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Un'ultima cosa che così è stata suggerita, ecco, da una lettura è questa, cioè Pietro e i discepoli decidono di loro iniziativa di compiere questo gesto appunto di sostentamento, no? Di andare a pescare e non prendono nulla. Quando è però Gesù, e quindi non è più la loro iniziativa, quando seguono l'indicazione di Gesù, allora prendono tanti pesci. La pesca è abbondante, la pesca è straripante.
Nel profeta Ezechiele, al capitolo 47, appunto dice che dal lato destro del Tempio, dalla soglia della dove sgorgerà un'acqua che dove giungerà, oltre a portare salvezza, risana le acque, e queste acque saranno piene di pesci di ogni specie, e sulla riva vi saranno pescatori. Non so se Giovanni 21 allude anche a questo, però il fatto che Gesù dica gettate dalla parte destra può essere un'allusione significativa.
Volevo partire con un parallelo a proposito del versetto 4, quando dice: quando era già l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. La manifestazione del Signore, questi interventi straordinari anche nell'Antico Testamento, sono presenti, ce ne sono tanti. C'è quello che mi ha ricordato è all'Esodo, al capitolo 14, il versetto 24, dove dice: alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Proprio, cioè, Dio interviene direttamente quando il suo popolo sta attraversando il Mar Rosso ed è, diciamo, in pericolo. E qui diciamo il Signore con le sue parole porta questi discepoli che ancora non credevano a credere, prima di tutto facendo loro confessare una povertà. Mi fa una domanda e non la fa uno solo, non la fa solo a Pietro, lo fa a tutti, e tutti rispondono che non hanno preso niente. Dopo riescono a fare il passo successivo, cioè a obbedirgli, cioè solo riconoscendo la propria povertà si può obbedire a qualcuno mettendoti nelle sue mani. Ecco, è questo che secondo me dopo permette a Giovanni di riconoscerlo e di dire il Signore, come nella lettera ai Romani al capitolo 10 il versetto 9 dice: perché se con la bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
Tante volte si è interpretato questo versetto 3, disse Simon Pietro: io vado a pescare, gli dissero veniamo anche noi con te, in senso negativo, come se Pietro volesse tornare alla sua vita precedente o così. Io non lo leggo così, non riesco a vederlo così. Leggo questo testo come il ricordo di un fatto, perché è raccontato come, non come una parabola, ma come qualcosa che è avvenuto e il cui significato si comprende in una luce ancora più profonda, però è un fatto che è avvenuto, il cui significato, secondo me, è quello della presenza di Gesù nella vita in questo mondo, quando lo si è già visto risorto, lo si conosce già come colui che ha vinto la morte, perché Gesù è apparso e si è mostrato vivo e ha già aperto gli occhi di Tommaso. E qui è la vita che a noi rimane, appunto, nella storia, in questo mondo, prima della fine dei tempi, e con questa presenza misteriosa di Gesù da lontano, ed è molto importante perché appunto noi rimane la vita così, noi non siamo già nella risurrezione e nel regno dei cieli in un altro eone, noi siamo qui e c'è questa presenza di Gesù appunto nella pesca che è il mestiere, che è la vita di tutti i giorni per sostentarsi, ma è anche poi la vita della Chiesa, perché Gesù stesso dopo dice pasci i miei agnelli, quindi si parla anche di una vita, di una realtà che è da leggere anche in senso spirituale, certamente, non solo materiale o concreto. E quindi per me questo testo è molto consolante, perché è il ricordo di un fatto avvenuto che illumina tutto questo nostro tempo.
Vorrei dire due cose. Una, che in questo brano è molto importante il manifestarsi che c'è sia nel primo versetto sia nel quattordicesimo che abbiamo letto oggi. E io ricordo poi la spiegazione di Marcheselli, che richiamava il capitolo primo e secondo dall'episodio di Giovanni Battista, che parlava appunto della manifestazione a Israele fino alle nozze di Cana, che finisce invece con egli manifestò la sua gloria, l'importanza appunto di questo manifestarsi nel Vangelo di Giovanni. E l'altra cosa che ricordo, che mi era rimasta molto impressa, è il fatto del pasto, che è fatto sia da qualcosa che il dono che fa Gesù di pane e pesci, che, come diceva prima Rodolfo, richiama certamente anche la moltiplicazione dei pani, ma anche la richiesta di Gesù di portare un po' del pesce che hanno preso loro. E allora Simon Pietro trasse a terra la rete. Ecco, questo trasse a terra veniva interpretato come un'attrazione a Gesù da parte dei discepoli. È il compito loro trarre, diceva Marcheselli, attrarre a Gesù le moltitudini. Questo poi lo collegava anche col capitolo quarto, con la Samaritana, quando Gesù dice che il suo cibo è fare l'opera del Padre, e poi mostrava la folla dei Samaritani che si avvicinava e diceva: le messi biondeggiano, sono pronte, sono mature. E proprio il compito dei discepoli è quello di attrarre a lui, lo collegava poi all'attrazione che lui aveva detto: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Questa cosa mi era rimasta molto impressa, e questo è il vero cibo di Gesù.
Sì, io vedo come è un episodio, senz'altro è raccontato come un episodio avvenuto, ma è anche un episodio che sembra così simbolicamente descrivere la vita della comunità e della Chiesa nel suo insieme. Al centro c'è l'Eucarestia. Venite e mangiate. Ecco, sembrano le parole dell'Eucarestia, al versetto 12. E al centro c'è l'Eucarestia e c'è il riconoscimento di Gesù all'interno di questa. Cioè, lo stesso Gesù che è apparso ai discepoli al capitolo precedente è quel Gesù che, in cui i cristiani successivi credono senza avere visto, è quel Gesù di cui si fa esperienza nell'Eucarestia, che viene indicato da qualcuno e viene creduto presente dagli altri. Niente, mi colpiva questo pensiero, insomma.
Letterariamente, non è il caso di insistere su questo in questo momento, questo capitolo è molto diverso dal resto del Vangelo, ce ne sono tante di... Anzi, quello che presuppone come noto non c'è nel Vangelo di Giovanni, su tanti particolari, figli di Zebedeo, mai nominati nel Vangelo di Giovanni, che i discepoli di cui si parla qui siano dei pescatori, lo sappiamo dai sinottici, se avessimo solo il Vangelo di Giovanni non lo sapremmo, ed eventualmente da questo brano, e così via, ce ne sono tanti di particolari. Ma dal punto di vista teologico, questo brano segue bene il capitolo 20, perché nel capitolo 20 Gesù dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Non si è ancora parlato della missione della Chiesa nel Vangelo. C'è la promessa, c'è l'invio, ma non c'è una descrizione che mostri i discepoli in missione. Questo brano sembra proprio in questo senso, cioè un evento, un episodio che ha anche molti particolari che uno può ipotizzare come particolari di un testimone, particolari precisi, e che dall'altro è raccontato come estremamente significativo, un'apparizione di Gesù ricordata perché ha un insegnamento perenne per i discepoli. Il primo contrasto che vediamo è fra l'insuccesso e il successo enorme, sono un contrasto enorme, non ha preso niente. Il tipo che è sulla riva lo sa, perché l'interrogazione si aspetta, è un modo come quando noi diciamo: non avete preso nulla, no? Così dice Gesù propriamente in greco, e cioè si aspetta una risposta negativa, lo sa già. È vero che non avete preso nulla, no? E quindi non è che ha fame, non è uno che, non dobbiamo interpretare la domanda, non è così la sfumatura in greco, di uno che dice: avete per caso, avrei qui fame, a parte il fatto che uno non è che se ha fame urla, aspetta che venga, arriva. E Gesù interviene e subito hanno un enorme, tanto che non riescono, insomma, poi c'è addirittura il conto. Quindi questo contrasto è molto forte ed è dovuto all'azione di Gesù, però attraverso i discepoli. Ma non sono i discepoli ad avere successo, è Gesù. Il secondo contrasto mi sembra che sia fra Gesù c'era già. Okay. Se Gesù non avesse compiuto questo segno, cambiava la situazione? No. Perché questo è un segno. Lui c'è sempre, anche se loro non lo riconoscono, sembra. Questo io almeno deduco questo, i discepoli, non è che Gesù è, non vuol dire, a mio parere, il brano, che non è la promessa che farete, ci sarà tanto successo. No, la promessa è che lui c'è sempre. E il segno che lui c'è sempre è questa pesca miracolosa, improvvisa, che non dipende assolutamente dai discepoli. È il segno che, anche se i discepoli non prendono niente, non significa che lui non c'è, anche se loro non lo vedono, non lo riconoscono. Poi io penso che c'è anche, come si vedrà, perché c'è uno sviluppo successivo nel Vangelo, nel brano, c'è sempre anche il rapporto e il contrasto, se vogliamo, comunque il binomio fra i due. Tutta questa parte nel racconto dei Vangeli della Resurrezione secondo Giovanni, i due discepoli sono sempre Pietro e Giovanni. Giovanni non è nominato, Pietro è il discepolo amato, che per le comunità che hanno raccolto e che custodiscono questa tradizione, questo Vangelo, sono le comunità del discepolo amato, si vede alla fine. Questo è il discepolo che ha scritto, e noi sappiamo, noi, che la sua testimonianza è vera. E allora, come i due discepoli sono insieme, e il discepolo amato è sempre quello che ha un primato diverso da Pietro, come vedremo, ma la comunità ci tiene a dire che aveva un primato, è il primo che ha la fede in Gesù risorto, è il primo che riconosce Gesù qui, ecco, e poi ci sarà anche la parola stessa di Gesù, ecco, che lui ha una posizione particolare. Perché queste tradizioni, questa fede di queste comunità era anche molto diverse da altre comunità. Quello che noi chiamiamo cristianesimo, abbiamo un'idea ancora, anch'io, alquanto vaga forse, ma era pieno di enormi diversità, anche se alcuni nuclei centrali erano comuni, evidentemente, no? Le comunità giovannee, questo non lo dico per caso, perché poi nei secoli successivi lo si ritrova a questo punto, si ritrova il Policarpo, eccetera, cioè sono le comunità di tradizione giovannea e qui c'è il senso del fondamento, dell'importanza del fondamento su cui loro si basano, cioè che poi noi abbiamo ereditato, diciamo, noi abbiamo preso tutti, a un certo punto i Vangeli sono stati messi insieme, ma godiamo di questa storia, di questa custodia della tradizione, che qui noi troviamo qui. Per noi può essere meno, diciamo, importante, potremmo dire, il fatto che Pietro, Giovanni, ma per loro era importantissimo stabilire l'importanza del discepolo amato, e qui l'abbiamo molto, molto, molto in rilievo.